Shishe Pada Chupaya Dapazope Sangye Vipada Chang. Dupala chatselo choden kya suci om. Chanden den de shishe pada chompaya do paso pe sangye pada shagal tempa de wa shepa jinke ye pa kung. Lada mi kya me do pa sangye chanden den kya wa shagya tupala chatselo chodo. Suci om. Sangye ripa dan shantus de denpa dewa shipa jinten ye pa gyetu ye wa taname pa ma pa gyetu sangye shakya tu pa la chase lo chotu dan kyap sushi om. Così una volta udì il Bhagavan dimorava a Rajgir sulla montagna piccola degli Avaltoi, insieme a una vasta assemblea di monaci e un vasto sangha di Bodhisattva. Era assorbito in Samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda. Contemporaneamente Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara stava applicandosi proprio nella pratica profonda perfezione della saggezza. E vide anche i cinque aggregati come vuoti di un'intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha e venerabile Shariputra, così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, come deve addestrarsi ogni figlio del lignaggio. Così egli parlò, e Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara rispose allora al venerabile figlio di Sarasvati, che desideri impegnarsi nella pratica profonda perfezione della saggezza. Osservando correttamente e ripetutamente anche i cinque aggregati come vuoti di intrinseca natura. La forma è vuota e la vacuità è forma. La forma non è altro che forma e la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienze. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti e non cessano, non sono contaminati e non sono privi di contaminazione, non diminuiscono e non crescono. Perciò, Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, né discriminazione, né fattore di composizione, né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente. Non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni. E neppure i costituenti dell'occhio e così via, fino a includere i costituenti della mente e i costituenti della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, né estinzione dell'ignoranza. Estinzione dell'invecchiamento e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero, non c'è saggezza supremo né ottenimenti, neppure mancanza di ottenimenti. Mentre i tempi si risvegliano manifestamente un'insorpassabile, perfetta e piena illuminazione, affidandosi alla perfezione della saggezza. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insuperabile, il mantra uguale a ciò che non ha uguali, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non è falso, va conosciuto come verità. Si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata gate gate paragate parasangate bodhisoa. Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Allora il Bhagavan riemerse da questa magia ed elogiò il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara dicendo: ben detto figlio del lignaggio, è proprio così. E proprio così si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza, proprio come tu hai mostrato. Ne riescono perfini Tathagata. Quando il Bhagavan ebbe riparato, il venerabile figlio di Sarasvati L'intera assemblea attorno a loro, assieme al mondo degli dei, degli uomini e semidei, cantarono, esultarono e porsero alte lodi alla parola del Padre. Samgate Bodhisattva. Possono essere dissipati, possono essere pacificati, possono tutte le forze negative opposte al Dharma essere completamente pacificate. 80.000 schiere di interferenze essere pacificate, possiamo noi essere liberi dalle elettricità e delle condizioni favorevoli al Dharma, possono condizioni favorevoli.
Thank you.
Buonasera a tutti quanti, sono molto contento di essere qua, di avere questa opportunità di tornare ancora qua, è stato molto tempo. Sono molto contento di vedere tutti quanti, ancora una volta, tutti quanti i miei vecchi amici, tutti i miei amici del sangue, anche quelli nuovi. Per favore, cerchiamo di avere questa opportunità e sono veramente molto felice. Ed è proprio grazie alle vostre preghiere che avete fatto per me, per il vostro amore e preghiere, per il mio amore e le mie preghiere, abbiamo avuto la possibilità di essere insieme ancora, anche se sono molto vecchio, ho 90 anni adesso, e sono, ho avuto l'opportunità di tornare qua, sono molto contento e voglio darvi il benvenuto e darvi tashidele a tutti quanti. E ho avuto la richiesta di parlare dell'addestramento mentale e degli 8 versi dell'addestramento mentale. E questo insegnamento è di un grande maestro, Kadampa, Larindapa. Tutti quanti noi dobbiamo praticare l'addestramento mentale e se non abbiamo il modo di come praticare, se la nostra mente non è preparata, non siamo in grado di praticare in un modo corretto. E magari siete capaci di comprendere, di capire le cose, magari siete capaci di praticare alcune cose, però per avere un profondo significato, ad avere una vera visione profonda dell'addestramento mentale è molto difficile, per cui dobbiamo preparare la nostra mente in modo tale da poter praticare l'addestramento mentale.
Yeah, adamla işi işçerdi. Kadın da hadi gidelim işi işçerlerken denedi onları. Eda hani Kur'an'da da çıktı. Mesela değil ya hani kadın böyle karar sunu hani çıktı yamira ana çeşiyor. Kadamba kadamba çıktı kanlı ya hani hani cidden çıktı. Kadın etti. Lütfen çıkar o hani kadamba çene lütfen çıkar. Hani tüm bir şey yine hani 아무것도마 안에 말한스 에 샘데야라 샘데세 신비고데야라 대박한데 말봐 그 대박 매야 인다 안에 대박데야라 안에 만수 루불이야 안에 아 라바니가 차례 주센 때네 루불이야 샘다님도 안에 통대 안에 대박 먹고 싶어 차제 뒤셔 제가 대박도 세야리야 안에 로 총세네 로리야 안에 저스 안에 다 가토래
马上这样的，这个这个天没有嘛，就算这个这个这个这样的呀，我讲要从不要的，就算俺那年龄啊，老早天啊，那边缺的，不拿点钱呢，俺那老早打，还是他爷爷先生的，就算，既然俺老早老早也的，俺那长大了也不包的，看来咱那俺那俺那边缺的，不拿钱不行啊，年龄啊，俺那成就啷个的不，那也没钱。
这林林不是就讲林，其实讲硬说呀，林家这边，我这林这边不接，你这就林不接不，人家接他说呢，地哪里呀？他他妈，他们这这个就是，俺那几个村民搞的呀，后来这个他妈，他们地哪里送过来？哎，你说几年？哎，俺这没有的，给全部引过来，俺那这些就是上俺家上引过来，俺那地这个他说的，俺那。 人不如慢点玩，就我们到我们不一般的，就我们到玩，放松的就那，俺那伢说没得没办法，不一般的，就我那些的，俺那啥，这个俺都在这边，你们是没吧？那我这是给他们送过来的，其他现在人就讲了，俺那让我老的，肯定是也没办法，他妈三十的过一代没，这个给他们，他那也是真不要的事。
Dal momento che noi dobbiamo praticare l'addestramento mentale nel nostro, nella nostra vita quotidiana, qual è il vero significato di addestramento mentale? Vuol dire migliorare la propria mente. Se voi siete in grado di migliorare le qualità della vostra mente, sarete in grado di praticare qualsiasi cosa voi vogliate. I grandi maestri Kadampa non hanno praticato tutti quanti il grande Manuttara Yoga Tantra, non hanno ricevuto tante iniziazioni Yoga Tantra di Manuttara Yoga Tantra. Prima di tutto hanno preparato la loro mente, hanno cercato di migliorare le qualità della loro mente e quindi i grandi maestri Kadampa hanno praticato appunto l'addestramento mentale. Ci sono tanti diversi tipi di addestramento mentale, ci sono alcuni brevi, alcuni lunghi e alcuni sono più dettagliati e sono più dettagliati. Ora Geshe-Ladra Chenchuk. Dice scusa un attimo, non ho ancora finito, devo finire. Dice no, mi è un po' confuso perché dice lei parla e chi è che da dove sono andato fuori? Dal momento che noi dobbiamo preparare la nostra mente, i grandi maestri Kadampa avevano una divinità particolare per sviluppare una mente genuina, un'amorevole gentilezza e hanno praticato Avalokiteshvara e anche per poter avere più fortuna praticavano Tara Bianca per la lunga vita e poi sviluppavano la saggezza attraverso la pratica di Majushi per avere la protezione dai diversi ostacoli, praticavano Mitua e praticavano queste quattro divinità Kadampa per migliorare la loro mente. Se la nostra mente non è migliorata, se noi non siamo in grado di capire che cos'è l'addestramento mentale, non saremo in grado di sviluppare noi stessi e non saremo in grado di capire bene e non saremo in grado di far sì che la nostra mente migliori. Perché se voi non siete in grado di capire come la nostra mente funziona, quali sono le afflizioni mentali, quali sono i pensieri disturbanti, diventiamo di vittime dei pensieri disturbanti e delle afflizioni mentali. Quindi, prima di tutto, quello che noi dobbiamo sapere come sviluppare la nostra mente, e dobbiamo vedere la nostra mente non è... Nella nostra mente ci sono tutte queste afflizioni mentali, prima di tutto dobbiamo riconoscerle e riconoscere come eliminarle per eliminarle, perché rendono la nostra mente impura, e per rendere la nostra mente pura dobbiamo praticare l'addestramento mentale. Nel buddismo tibetano è detto che bisogna praticare in un modo basilare, bisogna praticare, generare le fondamenta e generare poi la mente di bodhicitta, e in questo modo comprendere. Dobbiamo praticare attraverso il riconoscimento, la preziosa rinascita umana, e come sviluppare l'amorevole gentilezza verso tutti quanti gli esseri senzienti, riconoscere le afflizioni mentali, quali sono, per eliminarle, riconoscere l'impermanenza, perché l'impermanenza è la morte, noi siamo completamente, completamente soggetti alla morte, e non possiamo assolutamente affrontare la morte se non ci siamo preparati prima, e al momento della morte dovremo lasciare questo corpo, e questo corpo prenderemo un'altra rinascita, e dipende da come noi abbiamo addestrato la nostra mente il tipo di rinascita che prenderemo dopo. Quindi addestramento mentale è proprio per sviluppare le qualità della nostra mente. Quindi dobbiamo prima di tutto riconoscere la nostra mente stessa. In generale, quando vediamo intorno a noi, vediamo diversi tipi di persone, alcune credono nella religione, altre non sono credenti, e vediamo che ci sono tantissimi vari tipi di religioni, e tutti quanti abbiamo lo stesso tipo di desiderio di ottenere la felicità e di eliminare le infelicità, e dobbiamo veramente riconoscere qual è la vera motivazione della nostra vita, e possiamo riconoscere che effettivamente vogliamo star bene, vogliamo la felicità, vogliamo eliminare la sofferenza, e anche se ci proviamo di evitare la sofferenza senza volerlo, siamo costretti ad affrontare la sofferenza. Anche facciamo varie attività nella nostra vita quotidiana, e anche se noi non siamo, però non siamo in grado di liberarci dalla sofferenza.
Gracias. Se noi guardiamo la nostra vita, dall'inizio della civilizzazione, quando le società umane sono cominciate e la civilizzazione è cominciata, se abbiamo usato la nostra intelligenza possiamo dare le varie cose e anche la tecnologia sviluppata. E questa, la tecnologia e le scienze hanno trovato tantissime comodità per rendere la nostra vita più facile. E la scienza e la tecnologia hanno usato l'intelligenza dell'essere umano proprio per sviluppare delle cose nella nostra società, nella nostra vita, per rendere la nostra vita più facile, di essere più felici, per avere più felicità intorno a noi. Però abbiamo visto che, avendo ottenuto tutto questo grande progresso della tecnologia nelle scienze, vediamo che effettivamente la nostra vita è più facile, però se guardiamo bene ci sono moltissime più paure, ci sono più conflitti, c'è più violenza. E perché succede questo? Perché sì, la tecnologia ha dato un grande sviluppo a livello materiale per migliorare le condizioni del nostro fisiche, hanno dato molto più importanza al mondo materiale e hanno completamente dimenticato lo sviluppo interiore, lo sviluppo della mente. Questa è la ragione per cui per quello che la scienza e la tecnologia, quello che noi usiamo, non hanno, no, con la tecnologia, con la scienza, non sentiamo l'amore, non sentiamo le varie emozioni. Se la scienza e la tecnologia si fossero sviluppate allo stesso modo, anche la mente si fosse sviluppata in questo modo, definitivamente, di sicuro avremmo meno rischi, meno paura, meno angoscia nella nostra società. Ma dall'inizio non si è dato molta importanza all'aspetto interiore, a come sviluppare l'amorevole gentilezza, la compassione. Abbiamo perso questo senso dell'amore. È stato invece dato tanto importanza, si è messa tanta energia per sviluppare il mondo esteriore. Questa è la ragione per cui noi abbiamo cercato di ottenere la felicità, ma non abbiamo ottenuto questa pace e tranquillità interiore. E quindi la scienza e la tecnologia portano non a questo sviluppo interiore, quindi abbiamo questa sensazione di angoscia e di paura. Se invece si fossero sviluppate nello stesso modo, allora ci sarebbe molta più tranquillità. Quindi se tutte quante gli aspetti materiali fossero sviluppati altrettanto quanto queste fossero sviluppate anche nella mente, avremmo veramente una mente fantastica, una mente meravigliosa, e tutte quante le cattiverie, tutte quante le violenze sarebbero completamente eliminate, non avremmo assolutamente questi tipi di esperienze, ci sarebbe veramente meno rischio, meno paura. Quindi abbiamo perso il senso della mente, abbiamo perso di come effettivamente eliminare la paura e l'angoscia della nostra mente. Se noi non siamo educati la nostra mente è sempre a rischio. Per esempio, adesso vediamo che ci sono le scuole, per esempio, si mandano i ragazzi a scuola a studiare, ottengono la laurea, diplomi, eccetera. Se questi ragazzi, se ottengono questa educazione accademica, portano un beneficio nella società? Questo non è sempre sicuro, non è vero. Non possiamo sempre veramente vedere che siano di beneficio per la società oppure no. Perché anche se la persona è istruita, non sempre porta a del beneficio nella società. Perché magari può creare molti conflitti nella società, può creare molti problemi nella società. Perché la persona che ha ricevuto un'istruzione accademica, la mente non è stata addestrata, quindi non è in grado di vedere e chiarire tranquilla in un modo chiaro e limpido ciò che è di beneficio per gli altri, ciò che anche come valorizzare le altre persone. Se per esempio una persona va a scuola, ha ottenuto la sua laurea, poi la persona, le altre persone, il pubblico in un altro paese pensano che può essere una buona guida per la società. Quello che si fa, si vota per questa persona, si fa sì che questa persona entra nella politica e lo si vota e diventa una persona molto potente. è una volta, e quindi ha la capacità di poter, il potere di controllare i militari. Se quella persona che ha ottenuto questo potere e che può fare, se la sua mente non è istruita, non è educata, se la sua mente non è gentile, c'è veramente un grande rischio. Non vi devo raccontare tutto quanto, perché ai giorni nostri noi possiamo vedere in televisione le cose anche a livello superficiale, e possiamo vedere quali sono le ragioni per cui ci sono le guerre nel mondo, per quale motivo ci sono tanti conflitti nella società, e vediamo che la base della guerra da dove viene, e perché tutte quante le persone sono arrabbiate, litigano fra di loro, ci sono un sacco di conflitti, quali sono le vere cause, per quale motivo sono cominciate queste cose. Ci sono veramente poche persone che hanno il potere nelle loro mani e l'hanno usato in un modo sbagliato. Perché sbagliato? Perché hanno usato il loro potere per il proprio beneficio, per il proprio interesse, per i propri interessi personali, a causa della gelosia, a causa della rabbia, a causa del potere. E queste entrano nella loro mente e quindi reagiscono proprio spinti, influenzati, schiavi delle loro afflizioni mentali, e quindi in questo modo ordinano poi ai ministri, ai militari, di reagire sulla base delle loro emozioni disturbanti. E quindi sono anche ora, anche i militari per esempio sono degli esseri umani che magari non vorrebbero andare in guerra, però cominciano le guerre ugualmente. Quindi tutte le persone che sono in quel tipo di società non vogliono la guerra, non vogliono soffrire, non vogliono morire, non vogliono vedere la violenza, però a causa di poche persone sono costrette a sperimentare tutte queste sofferenze. Di queste persone che hanno il potere, che sono istruite, che hanno un'educazione, però non hanno una mente controllata, creano conflitti e problemi a tutta la società. Quindi possiamo vedere che l'istruzione accademica non è sufficiente e questo causa dei problemi. Quindi se una persona non ha una mente domata, controllata, educata, questo crea dei problemi intorno e anche nella società. Questi sono appunto i disastri che vengono causati da una mente non controllata. Quindi una mente che ha una grande istruzione non necessariamente è una mente che è in grado di guidare le persone in un modo corretto e privi di conflitti. Se nel nostro sistema educativo, se viene insegnato ai ragazzi quali sono i valori dell'amorevole gentilezza e quindi insieme ricevono anche un'istruzione accademica e viene insegnato anche come insegnare alla mente, come sviluppare i valori dell'amore, della compassione, decisamente quando questi ragazzi cresceranno, diventeranno presidenti, diventeranno dei politici, questi potranno utilizzare la loro conoscenza e la loro istruzione appoggiata e sostenuta dall'amorevole gentilezza, e decisamente questo porterà, qualsiasi tipo di istruzione che abbiano nella loro vita, questo verrà usato sulla base dell'amorevole gentilezza. Quindi l'istruzione dell'amorevole gentilezza è importantissima, è fondamentale, perché questo porta ad avere una società più sicura e più positiva.
Gracias.
coloro che hanno una mente che non è educata, questo può causare una grande paura nella società. Lo possiamo vedere anche che i ragazzini che vanno a scuola sono spaventati. Questi ragazzini usano la loro intelligenza per sviluppare la loro mente, per sviluppare molte cose. La scienza e la tecnologia cercano di rendere la nostra vita più facile, più agiata, e abbiamo tantissime cose che hanno migliorato la nostra esistenza, però nello stesso tempo abbiamo anche molto più rischio, perché ci sono molti più conflitti, abbiamo molto più paura. Questo non vuol dire che la scienza o che gli scienziati siano negativi, ma semplicemente perché non hanno mai sviluppato la loro mente, non hanno utilizzato la loro intelligenza per migliorare la loro mente, e quindi hanno utilizzato la loro intelligenza per inventare delle cose materiali. Però se la mente non è educata, decisamente quella mente viene utilizzata per essere schiave delle afflizioni mentali, quindi una persona diventa più egoista, più rancore, più emozioni disturbanti. Quindi tutta questa tecnologia, tutto questo progresso scientifico viene utilizzato per creare dei problemi agli altri. Quindi possiamo, appunto, abbiamo avuto la bomba nucleare, abbiamo armi sempre più precise per distruggere il maggior numero di persone possibili. Quindi tutte queste scoperte scientifiche, tutto questo sviluppo tecnologico utilizzato con una mente che non è stata domata e che non ha eliminato le emozioni disturbanti può creare incredibili problemi nella società, come possiamo vedere come è successo in Giappone, Nagasaki, Hiroshima e così via. Anche adesso possiamo vedere che effettivamente siamo arrivati ad un punto in cui la scienza e la tecnologia sono sviluppate così tanto, e anche il potere nucleare è molto molto più forte, quindi siamo veramente in una situazione di grande pericolo. Una volta le persone avevano conflitti fra di loro, però si combattevano di persona, in viso a viso, no? E quindi una persona uccideva una persona, e quindi erano soltanto le persone che si ammazzavano a vicenda, però non c'era una persona che poteva uccidere migliaia e migliaia di persone. Basta che una persona che ha del potere, che ha la possibilità di far esplodere una bomba, può uccidere tantissimi esseri viventi. Quindi utilizzano così la scienza e la tecnologia in un modo sbagliato. Se la nostra mente invece viene domata e educata fin dall'inizio, decisamente l'utilizzo della bomba atomica non ci sarebbe il rischio di questo, e ci sarebbe soltanto una società positiva. Quindi avere la scienza e la tecnologia senza una mente domata, senza una mente che è basata dall'amorevole gentilezza, è basata soltanto sull'egoismo, l'attitudine autogratificante, la rabbia, la gelosia e così via. Adesso per esempio anche possiamo vedere il cibo, anche la scienza e la tecnologia hanno fatto sì che abbiamo tantissimi tipi di medicine, diverse medicine da poter essere usate per tutte le varie malattie. Quindi anche la chimica si è sviluppata in un modo così vasto, tanto che i frutti, le verdure crescono più velocemente, anche sono più grandi. Hanno inventato tutte queste cose, hanno migliorato, diciamo, la nostra situazione. E hanno così sviluppato un raccolto molto più veloce. Per esempio, non sento. Sorry, I cannot hear you. There is something wrong in the... Can you speak? No. Okay. Okay. No. No, I cannot hear you. Now, yes. Yes. No, it's okay. Okay, yes. Yeah. Il cibo che mangiamo adesso in questi giorni non è puro, assolutamente, possiamo vedere che non è organico, non è biologico, è pieno di sostanze chimiche, perché la tecnologia ha inventato tantissime robe chimiche che non siamo più in grado di avere dei frutti organici o biologici, e possiamo vedere nella nostra società che adesso è molto comune avere il tumori o cancri. Anche moltissimi, anche dei bambini, da dove vengono questi tumori? Vengono dalle cose che mangiamo quotidianamente, cioè quello che ci ha dato la scienza e la tecnologia ha migliorato determinati sistemi nell'agricoltura, però utilizzando tutti questi prodotti chimici, quello che noi mangiamo adesso ha creato non una buona salute, ma ci ha causato il tumore, cancri in varie parti del corpo. Quindi quello che noi abbiamo in questi giorni con la scienza e la tecnologia non ha migliorato effettivamente la nostra vita. In Tibet non avevamo queste cose chimiche, coltivavamo e avevamo i raccolti biologici, organici, e non c'era questo problema del cancro, del tumore, perché le persone mangiavano in modo organico o biologico, perché non era così sviluppata la scienza e la tecnologia. Quindi il sistema dell'agricoltura era molto antico, però non avevamo questi tipi di problemi. Quindi se noi analizziamo quello che la scienza e la tecnologia ci hanno dato, gli scienziati non sono delle persone stupide, sono molto intelligenti, però hanno utilizzato la loro intelligenza per migliorare determinate cose, per fare le cose che crescono più velocemente. Questa è la ragione per cui, senza avere una mente sviluppata, una mente educata o domata attraverso l'amorevole gentilezza, c'è sempre il rischio che qualsiasi cosa venga inventata venga poi utilizzata in un modo egoistico. E quindi vediamo anche nel nostro ambiente, abbiamo un sacco di disastri naturali, diciamo ci sono disastri naturali, però se noi li analizziamo per bene, da dove vengono questi disastri naturali, da dove vengono all'improvviso? No, ci sono sempre dei problemi dietro, le ragioni che sono dietro a queste cose è che ci sono delle persone che parlano dell'inquinamento, del surriscaldamento globale. E dal punto di vista buddista possiamo dire che non sono soltanto gli esseri umani che vivono in questo pianeta, ma ci sono tantissimi altri esseri senzienti che esistono, però sono invisibili, e questi vivono con noi e danno un'energia intorno a noi. E noi diciamo che quando l'ambiente dove loro vivono è molto simile a quello degli esseri umani, e quando gli esseri umani creano dei problemi e cominciano a litigare, o per esempio, un esempio molto semplice, ci sono dei preta che sono come degli spiriti, loro vivono nutrendosi del profumo, degli odori. Quindi quando ci sono queste fabbriche che producono inquinamento e si bruciano le cose, creiamo veramente un grande inquinamento nel nostro ambiente. Questi soffrono tantissimo perché si nutrono di odori, quindi naturalmente hanno questi problemi. Quando noi abbiamo questi problemi, quando noi esseri umani abbiamo questi problemi, creiamo un sacco di problemi. Così allo stesso modo anche loro soffrono e quindi creano dei problemi. Questi preta, gli spiriti famelici, Questi sono sempre presenti, sono con noi, vivono qua, ma noi non riusciamo a vederli. Noi pensiamo che se ci sono delle persone che lo possono vedere, però nessuno lo può dire. Se noi usiamo sempre la nostra mente in un modo negativo, magari abbiamo un bel sorriso sul nostro viso, però dentro di noi abbiamo una mente molto negativa verso quella persona, vogliamo avere questo, abbiamo delle menti molto negative, questa mente negativa anche causa questa energia intorno a noi. Quindi ogni volta che noi abbiamo questa energia negativa nella nostra mente, questo provoca energia negativa intorno e causa problemi a tutti quanti gli altri, anche i preta, e quindi questi vengono disturbati, quindi noi sperimentiamo tutti questi problemi che stiamo sperimentando adesso. Quindi tutto quanto è in relazione alla nostra mente. Questa è la ragione per cui, se noi analizziamo effettivamente passo dopo passo, possiamo vedere che effettivamente è molto importante educare la propria mente, domare la propria mente. ci sono delle persone che ci sono delle persone che non credono che ci siano degli altri esseri intorno. Non è questione di crederci oppure no, anche se loro ci credono oppure no, la nostra vita è basata sulla realtà, quindi dobbiamo utilizzare la nostra intelligenza per analizzare la realtà e dobbiamo trovare il risultato sulla base di questo, dobbiamo lavorare. E quindi con quel tipo di ragioni possiamo vedere come sia importante educare la propria mente. Quando noi diciamo, quando si parla di educazione della mente, dobbiamo parliamo di religione o del Dharma. Adesso parliamo di Dharma. Dharma, che cos'è il Dharma? Dharma è ciò che ci aiuta, che ci insegna come sviluppare la nostra bellezza interiore, che è la nostra mente, che è in grado di comprendere la realtà stessa della mente. A livello di buddismo, a livello ordinario, possiamo praticare a livello ordinario e straordinario. Riguardo ordinario, è basato sull'amorevole gentilezza e la compassione. E straordinario sono coloro che vogliono seguire il sentiero del Buddha, prendono iniziazioni e quindi si impegnano nelle pratiche per sviluppare il sentiero, per ottenere questi stati straordinari, per essere in grado di ottenere ciò che desiderano. Queste sono appunto scelte individuali. A livello ordinario sono la stessa cosa, come sviluppare l'amorevole gentilezza e comprendere il significato della nostra mente e trovare e riconoscere la natura stessa della nostra mente. E quando noi siamo in grado di capire che cosa vuol dire religione, nel nostro mondo ci sono tantissime migliaia di religioni e ogni religione ha come base lo stesso tipo di motivazione di sviluppare e generare l'amorevole gentilezza nella mente. E quando la società umana è cominciata e quando è cominciata la civilizzazione, le persone hanno compreso che era importante l'uso del corpo e della mente, hanno sviluppato molto l'aspetto materiale per rendere la vita più semplice, più facile. Altre persone hanno compreso che ci devono essere anche dei metodi per sviluppare l'aspetto interiore. Questi sono diventati, diciamo, movimenti religiosi. E quindi molte persone si sono impegnate appunto nelle varie religioni, e particolarmente nel buddismo si parla di come sviluppare la mente e sviluppare l'amorevole gentilezza. Buddha Sakyamuni, quando ha dato insegnamenti per tutti quanti gli esseri senzienti, ha parlato del valore della mente e come sviluppare l'amorevole gentilezza. C'erano tantissimi siddha e quelle persone che avevano compreso il valore dell'amorevole gentilezza e hanno lavorato su questo, e quando questi hanno lavorato su questo sono stati in grado di realizzare, ottenere la realizzazione dell'amorevole gentilezza dentro di sé, e quindi sono diventati forti da un punto tale da poter condividere queste esperienze con gli altri, e quindi hanno praticato anche il sentiero straordinario per ottenere loro stessi lo stato del Buddha, e quindi essere in grado di aiutare tutti quanti gli esseri senzienti. Adesso, per esempio, prendiamo un esempio. Buddha Sakyamuni è nato in India, ha dato insegnamenti in India, però dal Tibet ci sono tantissimi maestri, sono andati in India e hanno compreso gli insegnamenti del Buddha e hanno compreso il valore del significato e l'importanza di sviluppare la propria mente, hanno sviluppato la mente compassionevole e quindi sono stati in grado di sviluppare e aiutare tantissimi gli esseri senzienti. Adesso un grande praticante nel passato, Milarepa in Tibet, che è vissuto intorno all'anno 1000, era una persona ordinaria che viveva in una famiglia normale, e poi piano piano, attraverso la comprensione degli insegnamenti, ha sviluppato l'amorevole gentilezza ed è riuscito a eliminare le emozioni disturbanti e quindi ha ottenuto le grandi realizzazioni. E ha ottenuto queste realizzazioni in modo tale che è potuto aiutare così tantissimi esseri senzienti. Ogni religione insegna le cose basilari, appunto, dell'amorevole gentilezza, il valore dell'amorevole gentilezza, che portano a un miglioramento nella società, per avere una società più pacifica, più tranquilla e più felice. Non soltanto riguardo alle grandi, le altre religioni, però possiamo vedere che, per esempio, se noi analizziamo la religione cristiana, per esempio, possiamo vedere che effettivamente nel passato c'erano grandi maestri, grandi insegnanti che sono stati, che hanno praticato il cristianesimo e quindi hanno ottenuto le realizzazioni, sono stati in grado di aiutare moltissimi esseri senzienti. E noi abbiamo visitato molti monasteri e ogni volta vediamo che ci sono i segni di grandi praticanti, e questi sono i segni di persone che hanno ottenuto queste realizzazioni attraverso le loro pratiche e hanno così potuto aiutare la società. Quindi queste persone non erano qualcuno al di là del mondo, fuori dal mondo, erano anch'essi degli esseri umani come noi, ma hanno compreso il vero significato della religione, hanno compreso il vero significato dell'amorevole gentilezza e quindi hanno lavorato su questo, e in questo modo hanno ottenuto le realizzazioni e sono stati in grado di aiutare tutti quanti gli esseri senzienti. Per esempio, come San Francesco, per esempio Padre Pio, questi sono nelle nostre preghiere, possiamo avere questi dei buoni esempi dalle loro vite. Questi esseri erano degli esseri ordinari come noi, perché sono diventati dei santi, perché hanno ottenuto questa realizzazione interiore. Per quale motivo si prega a questi esseri? Per quale motivo preghiamo a questi tipi di menti? Perché senza comprendere la natura della nostra mente, senza sviluppare l'amorevole gentilezza, non saremo in grado di ottenere quello stato. Quindi dobbiamo prendere degli esempi che erano esseri ordinari come noi, che hanno compreso il valore dell'amorevole gentilezza e quindi li hanno realizzato dentro di sé, e quindi sono stati così in grado di aiutare gli altri esseri senzienti. E in questo modo questi possono essere di esempio per noi che siamo degli esseri ordinari. Se noi possiamo vedere per quale motivo non abbiamo un altro Minarepa, perché non abbiamo un altro San Francesco, perché non abbiamo un altro Padre Pio, è perché la religione è cambiata? No, la religione è sempre la stessa, ma gli insegnamenti sono sempre gli stessi, sono sempre uguali, il Dharma è sempre uguale, però il nostro stile di vita, il nostro modo di guardare questo è cambiato. Noi non diamo così tanta importanza come loro hanno dato importanza a questi aspetti. Noi diamo più importanza alla vita materiale e quindi diamo più interesse per gli aspetti materiali dell'esistenza e cerchiamo di migliorare soltanto l'aspetto materiale. Ogni giorno della nostra vita, continuamente cerchiamo di migliorare la nostra condizione materiale e non diamo molta importanza a come sviluppare la nostra mente, come generare l'amorevole gentilezza. Non diamo tanta importanza a queste cose. Questa è la ragione per cui non c'è un altro Minarepa, non c'è un altro San Francesco, perché ci dimentichiamo del valore della mente, ci dimentichiamo che siamo in grado di fare esattamente come hanno fatto loro, possiamo ottenere gli stessi tipi di risultati e ottenere gli stessi risultati risultati che loro stessi hanno ottenuto. Se noi non lavoriamo su questo, non saremo in grado di liberare noi stessi dalla sofferenza, non saremo in grado di realizzare la felicità, eliminare tutte le sofferenze. Quindi noi la vogliamo la felicità, ma non lavoriamo su questo. Se non lavoriamo su questo, non otterremo mai il risultato. Non vuol dire che la religione è cambiata. Il cambiamento deve avvenire nella nostra mente, il cambiamento deve essere dare l'importanza all'aspetto interiore rispetto al mondo esteriore, alla vita materialistica. Questo è quello che deve cambiare, questa è la ragione per cui noi abbiamo bisogno di capire l'importanza della mente, come sviluppare la mente e comprendere questo, e comprendere il valore della natura stessa della nostra mente. Quando parliamo di religione non vuol dire che noi dobbiamo diventare dei religiosi. Questa è una cosa completamente personale. E gli insegnamenti che Buddha ha dato, ci sono degli insegnamenti ordinari e straordinari. Non importa andare nell'insegnamento straordinario, perché questi sono, diciamo, aspetti individuali. Non importa prendere iniziazioni e pratiche molto avanzate, e magari questo non ha importanza, ma la cosa più importante è quello che il Buddha ha dato, questi insegnamenti di base che vanno bene per tutti gli esseri senzienti. Tutte le religioni sono basate su un messaggio principale, che è quello del valore, dell'amorevole gentilezza, dell'amore, come diventare gentili, come essere gentili con gli altri. Quindi prendiamo gli esempi delle varie religioni, cerchiamo di applicarlo nella nostra vita quotidiana, cerchiamo di applicarlo nella vita quotidiana e applicare, cercare di sviluppare la mente genuina dell'amorevole gentilezza. Gli insegnamenti straordinari anche nella vostra religione o nel buddismo, quella è una cosa scelta personale, potete seguire quel sentiero nel modo che voi volete, perché gli insegnamenti straordinari in ogni religione hanno vari tipi di metodi che potete seguire, ai quali vi potete dedicare, ma per ricevere, di poter praticare gli insegnamenti straordinari, prima di tutto dovete comprendere gli insegnamenti ordinari, e questi sono basati sul valore dell'amorevole gentilezza, che sono la base di tutte le religioni. Scusate, durerà un pochettino di più questa sera. Dal momento che parleremo dell'addestramento mentale, dobbiamo comprendere cos'è la base dell'addestramento mentale, la natura della mente, dove dobbiamo sviluppare l'amorevole gentilezza. Se non comprendiamo il significato dell'amorevole gentilezza, allora non saremo in grado di praticare l'addestramento mentale in un modo genuino. Per quale motivo dobbiamo praticare l'amorevole gentilezza? Per quale motivo? Per chi dobbiamo praticare l'amorevole gentilezza? Per tutti quanti gli esseri senzienti in un modo equanime. Che cos'è l'amorevole gentilezza? Per esempio, una madre che ha un po' di figli, lei, anche se non li vede, non vede i suoi figli crescere in un altro paese, però il suo amore è genuino verso tutti quanti i suoi figli e sempre pregherà: ovunque siano i miei figli, qualsiasi cosa stiano facendo, possano loro essere felici, possano avere delle ottime realizzazioni, possano avere una vita facile. Quindi la mamma ha un affetto genuino verso tutti quanti i suoi figli. Allo stesso modo noi dobbiamo sviluppare questo tipo di amorevole gentilezza verso tutti quanti gli esseri senzienti. Non siamo in grado di riconoscere quanti gli esseri senzienti, ma dovremmo cercare di sviluppare questo amorevole gentilezza verso tutti quanti gli esseri senzienti, esattamente come una madre fa con i suoi figli. Esattamente uguale. Parliamo sempre di amore, è molto facile dire amore, però quando dobbiamo praticarlo siamo veramente confusi, non sappiamo che cos'è amore, che cosa si intende per amore. Adesso per esempio appunto si è parlato dell'amore della madre verso i suoi figli, che è veramente genuino. Così dobbiamo svilupparlo per tutti quanti gli esseri senzienti. Quando parliamo di gentilezza è una parola molto semplice, dobbiamo sviluppare la gentilezza. Gentilezza non è qualche cosa di solido che possiamo dare nelle mani, che possiamo dire, è un sentimento che noi dobbiamo sviluppare verso tutti quanti gli esseri senzienti. Ora, un esempio: se una mamma ha soltanto un figlio e questo figlio all'improvviso si ammala, quella madre non sarà in grado di non pensare possa pensa, devo aiutarlo oppure no? Lo devo aiutare oppure no? Sempre la mamma penserà, io devo, voglio dare tutto quello che posso, anche la mia vita, per poter essere in grado di aiutare e di essere di beneficio per mio figlio. Non pensa neanche per un secondo, lo faccio o non lo faccio? Dedicherà completamente se stessa per il suo figlio. Non sarà assolutamente paura neanche di perdere la sua ricchezza, la sua salute. Non ha paura di perdere nulla per il beneficio del proprio figlio. Anzi, si sente felice di poter essere in grado di fare qualcosa per suo figlio. E quindi noi dobbiamo generare questo tipo di gentilezza verso tutti quanti gli esseri senzienti. Quindi qualsiasi cosa noi siamo in grado di fare per gli altri esseri senzienti, dobbiamo determinarci a farlo senza alcun dubbio, senza confusione, senza non farlo con superficialità. E dice, ah, siccome pratico il Dharma non lo devo fare, ah, dovrei fare così, dovrei praticare la gentilezza, o devo fare così perché pratico il Dharma. Deve essere un qualche cosa che sorge spontaneamente, genuinamente dentro al cuore, e senza alcun dubbio, senza confusione. Se voi siete in grado di fare questo per beneficiare tutti quanti gli esseri senzienti, senza pensare, dovete sentirvi come la madre e sentire che questa è la vostra responsabilità, e sentirsi felici di essere in grado di poter fare questo. Anche se non siete in grado di farlo, dovete pensare che voi stessi siete come una mamma che vuole fare qualsiasi cosa per il beneficio degli altri esseri senzienti. Perché quando noi cominceremo a lavorare sull'addestramento mentale, si parla sempre di amorevole gentilezza. Ogni volta che si parla di amorevole gentilezza, dobbiamo comprendere che cos'è la natura dell'amore genuino e della gentilezza genuina. Perché domani, quando parlerò dell'addestramento mentale, si parlerà sempre di amorevole gentilezza, di amore gentilezza, e non deve essere un qualcosa di superficiale. Non bisogna pretendere di avere amore, ma dovete pensare effettivamente che l'amore di cui si parla è quel tipo di amore che ha la madre verso i suoi figli. Quando noi pratichiamo l'addestramento mentale, deve essere costruito nella nostra mente e dobbiamo sviluppare le qualità della nostra mente. In generale, quando noi conosciamo la parola karma e la persona che pratica il Dharma, ogni volta che incontriamo qualsiasi tipo di problema diciamo, ah, questo è il karma, questo è il karma, però non analizziamo bene da dove viene questo karma, non riusciamo a capire esattamente quali sono le cause di questo karma, le cause effettive del karma, e sono nella nostra mente. Qualsiasi cosa noi diciamo, ah, cioè, quando succede qualcosa, ah, questo è karma. Però è karma, sì, però dobbiamo capire che questo karma è causato da che cosa, da chi, effettivamente questo karma è stato accumulato da noi stessi a causa delle emozioni disturbanti, effettivamente è nella nostra mente, noi siamo ignoranti, non siamo in grado di riconoscere che il creatore queste emozioni disturbanti che sono state la causa che ha creato questo karma che ci fa sperimentare delle cose esteriormente, però attraverso l'addestramento mentale possiamo capire che le cause sono interiori, non sono esteriori. Le esperienze esteriori sono il riflesso di quello che è stato causato dalle emozioni disturbanti. Domani, attraverso l'addestramento mentale, vi spiegherò cosa sono le afflizioni mentali, quindi cercate di ricordarvi cosa sono le afflizioni mentali, cercate di ricordarvene e ricordatevi che le emozioni disturbanti le riconoscete, sarete in grado di eliminarle, se siete in grado di eliminarle sarete in grado di sviluppare l'amorevole gentilezza, quindi l'amorevole gentilezza è ciò che noi dobbiamo sviluppare in un modo genuino e quando saremo in grado di eliminare le emozioni disturbanti saremo in grado di, quando siamo, le possiamo eliminare queste emozioni disturbanti quando le riconosciamo e in questo modo saremo in grado di sviluppare l'amorevole gentilezza, quindi dobbiamo sviluppare amorevole gentilezza ed eliminare le emozioni disturbanti e questo lavoro è un lavoro interiore che noi dobbiamo fare, che dobbiamo fare attraverso lo sviluppo dell'addestramento mentale per migliorare le qualità della nostra mente. Yes. Soji, pochi soji metodari, rallicini degli epadi, sangue gentu mi te uargi, drocuna la gila giopaggio, guru ratna mandala camilla tayami, gewadinio duda lama sangue giugurne, doa cinque malupa, Deza la gopajo, chanchu senchorin poche, ma che pana che yurji, ye panya pame paya, gone gondu peruajo, karira we korwe shinkande, pentande wa malu juwene, chenrezi wante zingya suji, shapezi te partu de gyuji, to nini che, che su dun chen palam, che che se pe dang che, ponjo gong chana pe mo ten zingya sola, so wa de su jodong lun ju jom.